Un saluto e bentornati al nostro settimanale estivo Letti e Lettini, così ho deciso di intitolarlo qualche anno fa, insomma, con un titolo un po' dada, dedicato alla lettura attraverso i consigli dei protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo che di volta in volta incontriamo, che ci raccontano anche un po' del loro lavoro, della loro estate, del loro mondo, ma ci danno anche altrettanti consigli di lettura, i loro libri del cuore, recenti o non recenti, non importa, noi amiamo anche libri che esistono da tanti anni e che vanno ritrovati, riscoperti o anche semplicemente scoperti. Nella seconda parte di Letti e Lettini, come di consueto, una libreria indipendente italiana sarà nostra ospite, o meglio sarà ospite al microfono di Lavinia Azzaretti. E allora scopriamo chi è l'ospite di questa puntata di Letti e Lettini, Giulia Alonso. Buongiorno, bentornata Giulia.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte e tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, Giulia Alonso è tante cose, devo dire. È una studiosa, una ricercatrice, è un'autrice, una scrittrice, una saggista. Collabora, insomma, da tanto tempo con personaggi che peraltro alcuni sono stati già ospiti di Letti e Lettini, come Oliviero Pontedipino, insomma, in una passata edizione. Ed è appunto insieme a lui una delle autrici di Trova Festival, oltre che responsabile di una serie di realtà che in rete ormai sono diventate punti di riferimento assoluti per quello che riguarda appunto l'ambito dello spettacolo dal vivo, quindi al di là dei singoli appuntamenti, delle iniziative, di tutto ciò di cui si occupa e di cui parla, è un'autentica specialista, una vera esperta della situazione dello spettacolo dal vivo in Italia e non solo in Italia. Allora, fatta questa premessa, ti chiedo come sta andando la tua estate. Non è una domanda peregrina.
Prima di tutto grazie Ira per questa presentazione, è sempre imbarazzante sentirsi presentate.
Però l'hai fatto tu, cioè non è che...
L'ho fatto io, è tutta colpa mia. È un'estate intensa perché per il secondo anno consecutivo abbiamo in atto il progetto Tour Fest, dove abbiamo 13 ragazze che con noi stanno girando i festival italiani per osservarne i processi di sostenibilità ambientali. In questo momento ne abbiamo già osservati una quarantina, io ne ho girati una decina e sono proprio di ritorno da un festival che si è svolto a Gombola, organizzato dal Teatro dei Venti, diretto da Stefano Te, in cui sono stati 3 giorni di teatro, natura, passeggiate, camminate e soprattutto tanti amici nuovi e ritrovati, quindi è sempre bello andare in giro per festival.
Insomma, la tua estate, così come quella di, devo dire, anche molti di noi, ma tu più di molti altri, si snocciola praticamente a partire dalla tarda primavera, più che dall'estate vera e propria, attraverso una continua peregrinazione per il paese, giusto?
Sì, è un continuo giro, perché i festival in Italia in questo momento sono circa 1700 che ne abbiamo mappato, ne abbiamo in cantiere che stiamo analizzando altri, abbiamo contato che arriveremo entro fine anno a circa 2000 manifestazioni, la maggioranza di queste, quasi l'80%, si svolge nei periodi estivi tra maggio e ottobre, quindi tra maggio e ottobre noi siamo in giro effettivamente a osservare questa molteplicità di manifestazioni, eventi di libri, arte, cultura, non solo teatro ma anche cinema, anche musica, tanta musica in estate, poesia, approfondimento culturale.
Ecco, una delle cose che secondo me vale la pena di raccontare ancora una volta è che tipo di esito questo vostro lavoro ha dato negli anni, no? Io l'ho accennato in maniera generale, ci sono delle pubblicazioni ricorrenti, ci sono delle realtà appunto che possono essere non solo consultate ma che rappresentano di fatto, come dicevo, un punto di riferimento per molti operatori che voi avete creato in rete. E vogliamo, come dire, dettagliarle?
Allora, noi da 2 anni, questo è il terzo anno che abbiamo lanciato la guida in giro per festival, che è proprio una vera e propria guida turistica ai festival culturali, quindi si parte dalla cultura per poi esplorare il territorio. È un progetto di Altra Economia che io insieme a Oliviero Pontedipino abbiamo firmato, e abbiamo inserito in questa guida 350 manifestazioni dislocate in tutto il territorio italiano. Ci sono 100 schede principali con 100 schede che sono i 100 festival non imprescindibili e non più importanti, ci teniamo a sottolineare questo, ma sono 100 festival che ci danno l'occasione per raccontare quello che è un fenomeno. Quindi ad esempio ci sono festival di giornalismo che magari nessuno conosce, ma festival che ci danno l'occasione per raccontare quello che è un fenomeno che in realtà esiste, è presente e quindi magari merita anche spazio. O ad esempio festival che hanno cambiato location e quindi usiamo queste schede per raccontare anche come mai i festival possono cambiare location, cambiare periodo o cambiare direzione nel corso degli anni. Oltre a queste 100 schede ci sono poi 20 percorsi paralleli, come ad esempio i 10 festival per chi ama il grande rock, i 10 festival per chi ama l'opera lirica, i 10 festival per chi ama le tecnologie, che noi abbiamo ribattezzato 10 festival per nerd, oppure 10 festival per chi ama la natura, 10 festival per chi vuole fare un approfondimento sul tema dell'LGBTQI+, quindi 10 festival tematici che non sono dislocati a livello territoriale ma proprio sul tema, mentre le 100 schede invece sono divise proporzionalmente in base a quelli che sono i territori e quindi le varie regioni italiane. Quest'anno per la prima volta però abbiamo voluto fare un focus specifico su un tema che ci sta particolarmente a cuore, che è quello della sostenibilità, non solo sostenibilità ambientale ma anche sociale ed economica. Quindi abbiamo il libro proprio, si apre con quella che secondo noi è un aiuto per i festival, che è proprio una checklist, quindi una manuale, un piccolo aiuto che è una linea, che sono delle linee guida in cui noi raccontiamo delle azioni che possono aiutare i festival ad avvicinarsi alla sostenibilità, e poi raccontiamo 10 festival che secondo noi sono dei buoni esempi di sostenibilità ambientale e appunto sociale. Perché negli anni ci siamo rese conto che non possiamo parlare di sostenibilità ambientale se non parliamo anche di sostenibilità sociale.
Ecco, certo, assolutamente. Non dimentichiamo però anche un'altra pubblicazione, no? Che hai firmato sempre con Oliviero Pontedipino, Dioniso e la Nuvola.
Dioniso e la Nuvola, e quest'anno compie 8 anni, e questa cosa è abbastanza inquietante, perché fa vedere quanto il tempo passa, fa pensare quanto così. E Dioniso e la Nuvola effettivamente è un volume che parla di critica teatrale, quindi come è cambiato il ruolo della critica teatrale dai tempi della carta stampata ai tempi del web. Chi è che legge oggi la critica teatrale sul web? Chi siamo noi che scriviamo di critica teatrale sul web? Perché veniamo usati dai teatri spesso come marketing, come strumento di marketing, anziché come strumento di analisi del lavoro effettivamente fatto? E quindi a partire da queste domande abbiamo sviscerato un po' quello che è il ruolo e come è cambiato negli anni della critica e del critico teatrale oggi in Italia. Poi la critica teatrale ci ha dato l'occasione per raccontare anche quelli che sono degli strumenti oggi che tutti noi, più o meno tutti noi usiamo, come ad esempio TripAdvisor, quindi il teatro con le stelline può essere fattibile, andare ad un teatro in base all'aperitivo che viene proposto può essere interessante. Per molti festival in realtà è già così, quindi si vede anche un parallelismo con il mondo dei festival. Come si mangia in quel festival? Dove mi mettono a dormire in quel festival? Ecco, anche per il mondo della cultura è possibile applicare delle logiche di marketing e di consumo, come è per altri settori. Il mondo dei libri, ad esempio, è già molto così, dove ci sono le recensioni degli autori, dove gli autori, dove chi legge e compra i libri mette le recensioni, quindi ci sono persone non accreditate, diciamo, o comunque che non hanno l'autorevolezza che può avere un critico teatrale o letterario in questo caso, che esprimono dei loro giudizi, alle volte influenzando quella che è una scelta di consumo.
Eh sì, insomma, cioè gli influencer esistono, molti magari dei nostri ascoltatori e ascoltatrici se lo sanno, magari non se ne sono resi conto in maniera così plastica, anche per tutto il consumo culturale. Allora bisogna un pochino districarsi, no? Tra un modo che certamente può anche avere fatto il suo tempo di scrivere la critica solo per il cartaceo, per intenderci, perché non è più il modo, insomma, non è più lo strumento, diciamo, il canale principale, ma anche per difendersi, come accade anche per tutte le altre cose, dalle fake, vere e proprie fake news, insomma, perché io ho letto cose a volte che riferiscono delle vere e proprie falsità, insomma, cioè delle cose che non sono autentiche, no? Cioè che non sono vere. Il discorso è ampio, però diciamo che c'è modo e modo, insomma, di occuparsi degli argomenti di cui Giulia ci parlava. Un'ultima domanda è questa, ed è una domanda trabocchetto. Il primo brano che ti viene in mente che interrompa la nostra conversazione a metà?
Burkhardt, è proprio trabocchetto.
Eh sì, devi proprio dire il primo che vorresti ascoltare ora.
Acqua azzurra.
Va bene, Battisti. Allora, in fondo è anche un'estate in parte dedicata a lui. Allora l'ascoltiamo.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Bye.
Siamo sempre con Giulia Alonso, che appunto è con noi come ospite di Letti e Lettini, il nostro settimanale estivo dedicato alla lettura. Il suo lavoro, insomma, scrive per tante testate specializzate in spettacolo dal vivo, ha scritto libri, cura una importante guida insieme a Oliviero Ponte di Pino, che ci aiuta a districarci fra i moltissimi festival italiani, dandocene i dettagli, cura un portale importante che si occupa dei medesimi argomenti, ma insomma fa tante cose, è sempre in giro, e quindi la ringrazio particolarmente di nuovo per il tempo che ci dedica, perché adesso è venuto il momento di chiedere a Giulia quali sono i libri che suggerisce per quest'estate alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Allora, io me li sono proprio comprata in questi giorni, sulle donne di Susan Sontag, quindi l'ho iniziato, non so come andrà avanti, ma lo consiglio già, anche perché...
Una riscoperta, insomma, per la tua generazione, sì.
E quindi sono molto, molto curiosa. Poi in realtà, per motivi di lavoro, mi sto dedicando a tutta una serie di libri dedicati al tema della cura dei cari, nello specifico al tema dell'Alzheimer, quindi vi posso consigliare I cura cari di Marco Annichiarico, una storia abbastanza struggente e vera, dove appunto l'autore racconta il suo rapporto con la madre, che ha iniziato appunto ad avere questa malattia, e quindi è abbastanza importante come libro. E poi mi hanno regalato un volume di Interlinea, che si è dedicato a Testori, Maestro No, che è un'intervista a cura di Antonio Ria con la prefazione di Raboni, e anche questo l'ho in realtà divorato in una sera e lo consiglio caldamente, perché è un'intervista bella, mi è proprio piaciuta, un'intervista generosa, scritta bene, per chi vuole approfondire Testori e conoscerlo un po' meglio lo consiglio.
Beh, insomma, sono tutti quelli coinvolti, insomma, mi sembrano grandi nomi e grandi menti, insomma, no? Cioè, oltre a Testori, Ria e Raboni, e quindi diciamo che non credo che sia un'intervista tirata via, sicuramente no.
No, per niente.
Ecco, esatto. Anche perché
passare una bella serata, sì.
Ecco, anche perché, insomma, scoprire Testori attraverso un'intervista è un modo per arricchirsi, oltre evidentemente ai suoi testi straordinari. Vuoi aggiungere qualche altro suggerimento?
Mi hanno regalato, perché sempre, perché ho appena, da poco ho compiuto gli anni, quindi ho un sacco di libri regalati, il volume di Silvia Vallone, Cuore Nero, Rizzoli,
che ha vinto recentemente il Bancarella, no?
Esatto, quindi non so, ve lo dirò, lo consiglio perché ce l'ho tra le mani in questo momento.
Ecco, invece quali sono gli autori classici, e fra questi possiamo inserire anche qualche drammaturgo, se lo ritieni, insomma, perché ovviamente, insomma, fanno parte della storia della letteratura, e ti hanno più influenzata, colpita, magari nel tuo percorso di studi e di lavoro?
Beh, è una bella domanda, perché effettivamente ce ne sono veramente molti, come studiosi, che tra l'altro sto riscoprendo, e non sono strettamente teatrali, ma anche molto legati all'ambito della sociologia, perché mi piace molto spaziare non pormi delle barriere, ma avere delle interconnessioni. Judith Butler, sul concetto di alleanza dei corpi, sì, assolutamente un testo fondamentale. Poi Foucault, secondo me Sorvegliare e punire è imprescindibile per chi si occupa di teatro e di tutto quello che può essere il guardare. E poi anche Goffman, ovviamente, e quindi da un punto di vista sociologico, secondo me loro, per chi si avvicina al mondo del teatro oggi, e per chi invece vuole guardare un pochino di più il mondo del teatro, anche contemporaneo magari, attraverso dei libri. Uno degli ultimi libri che ho letto l'anno scorso, in realtà, qualche mese fa, e che mi ha molto colpito, perché ho trovato anche dei grossi riferimenti a quella che è proprio la storia del percorso formativo attoriale, dall'azione alla recitazione di Jan Fabre. È un artista che a me piace particolarmente, e so che è molto controverso, ma secondo me anche grazie alla lettura di un volume così si può riscoprire quello che può essere la persona dietro al giudizio.
Molto molto interessante. Ultima domanda, Giulia, la scrittura è uno degli strumenti principali del tuo lavoro, della tua vita, del tuo pensiero, anche se non la sola. Hai mai pensato di scrivere un romanzo?
Ci ho pensato tante tante volte. Non lo sto scrivendo perché ho paura del giudizio. Sembrerà strano, ma questa paura della lettura degli altri mi mette.
Ma perché non usare un caro e buon pseudonimo?
Chissà che non sia già letta in giro, guarda.
Porca miseria, adesso mi hai messo una pulce. Allora, la nuova Elena Ferrante. No, però insomma, è una cosa che mi è venuta in mente. Ti so grande osservatrice anche della realtà, no? C'è di certe dinamiche, e poi appunto questo continuamente percorrere il nostro paese, chissà quante storie ti ha regalato, no?
Effettivamente, vedremo.
Va bene, allora grazie per essere stata con noi, Giulia Alonso. Naturalmente la trovate con facilità, e anche tutte le cose che fa o le cose che ha già fatto e che potete con facilità anche acquistare in libreria, come per esempio la guida ai Festival d'Italia. Buona estate, a risentirci presto, ciao.
Ciao Ira, grazie, ciao a tutti.
A te.
Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva. Con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava per il mondo cose strane. E il respiro del tuo cane che dormiva. Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare e gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente. Con la tua tranquillità, lucidità, soddisfazione permanente. La tua coda di ricambio, le tue nuvole in affitto, le tue rondini di guardia sopra il tetto. Con il tuo francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza. Col tuo ossigeno purgato e le tue onde regolate in una stanza. Col permesso di trasmettere e il divieto di parlare. E ogni giorno un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Con i tuoi entusiasmi lenti, precisati da ricordi stagionali, e una bella addormentata che si sveglia tutto quel che le regali. Con il tuo collezionismo di parole complicate, la tua ultima canzone per l'estate, con le tue mani di carta per avvolgere altre mani normali, con l'idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori. Col tuo freddo di montagna e il divieto di sudare, e più niente per poterti vergognare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?
Bentrovati in questa seconda parte di Letti e Lettini, la trasmissione estiva di Radio Popolare dedicata alla lettura, in cui ogni sabato viene ospitato un personaggio di spicco del panorama culturale italiano attuale, che offre i suoi consigli di lettura nella prima parte, e nella seconda parte incontriamo una libreria indipendente a cui poi chiediamo altrettanti consigli di lettura e di raccontarci la sua storia. Io sono Lavinia Azzaretti e oggi sono a Milano, non mi sono spostata, ma sono venuta in visita di Ellis Book e sono qua con la libraia e anzi custode della libreria, Elisabetta, che ci racconterà un po' come è nato questo progetto e come è nata la sua libreria.
Beh, il racconto è lungo, da dove vuoi che parta? Dalla storia recente o quella antica?
Come vuoi, allora, partiamo dall'antica.
Diciamo, faccio breve ovviamente, perché non voglio tediare anche gli ascoltatori. Nasce sicuramente da un'esigenza. L'esigenza era quella, revisata in prima persona, da una constatazione più che un'esigenza, che i libri fanno star bene. Io, come tu sai, avrei letto, visto che hai citato la custode, quindi avrei letto qualche altra vecchia intervista. La mia origine professionale e lavorativa è tutt'altra, perché io vengo dall'azienda farmaceutica, quindi sono laureata in farmacia, ho fatto altro. Ma in realtà leggendo romanzi e saggi, mi sono resa conto che in realtà anche i libri hanno un grandissimo potere terapeutico. Lo dice anche la psicanalisi, insomma, il potere della parola, quindi in realtà non siamo i soli. E quindi ho iniziato a pensare che anche nei libri, perché come in prima persona, leggendo molto, riscontravo il fatto che comunque leggere anche nei momenti più cupi, più bui, più difficili, ti facesse trovare un po' le parole o identificasse i problemi in qualche maniera. Quando li identifichi, quando qualcuno li nomina, in qualche modo li circoscrive, quindi il problema che sembra che è pervasivo in quel momento, nominato o descritto da chi è in grado di farlo, automaticamente è come se ridimensionasse il suo volume, quindi la portata e quindi anche l'effetto. E quindi, insomma, andando avanti con questa idea che anche la libreria potesse essere un luogo di cura dello spirito, e ovviamente, come ben sappiamo, essendo molti dei nostri problemi fisici legati anche allo spirito, può essere anche dare un benessere dal punto di vista anche fisico. E quindi nel 2010 comincio a pensare di aprire una libreria. Trovo lo spazio, trovo due soci che mi hanno accompagnato dall'inizio, e nel fine 2011, a dicembre 2011, apriamo in via Piero della Francesca, che è la via qua a fianco. Io non ho nessun tipo di formazione letteraria, sono una lettrice ma non ho una cultura letteraria. I miei invece due soci erano molto bravi, avevano anche esperienza in libreria, quindi uniamo le energie, le forze, e Ellis Book prende vita in uno dei momenti di crisi economica più gravi che abbiamo affrontato negli ultimi anni. Quindi la sfida era duplice, era una sfida di argomento, cioè l'ambito libraio, e una sfida ovviamente più generale per la circostanza non proprio fortunata. Devo dire che avevamo poche idee, ma chiare, come si suol dire, no? Non confuse, ma chiare. La nostra ambizione era quella di diventare un punto di riferimento per il quartiere, cioè diventare la libreria del quartiere. Quindi di essere proprio un punto di raccolta, di convergenza delle persone, degli acquirenti, ma anche di chiunque avesse voglia di condividere la propria esperienza, il proprio sapere, le proprie anche passioni, ovviamente sempre legate ai libri, cioè qualcosa che ha sempre a che fare con i libri, perché sennò di passioni ce ne sono troppe e lo spazio è troppo poco. E per quanto possa sembrare difficile, anche se non abbiamo messo nessun cartello alla porta, così è stato. La gente veniva, entrava, si sedeva, quella sede era più grande, quindi avevamo anche un divano. E devo dire che su quei divani mi hanno fatto pomeriggio a bere il tè e a chiacchierare. Era detto un po' un piccolo salotto, poi anche gli arredi un po' si prestavano, sembrava un po' l'arredo di casa. C'avevamo un tavolo, una madia, insomma, che fungeva da porta libri anziché porta oggetti di casa. E devo dire, insomma, che questo intento che avevamo nel nostro animo è stato perfettamente colto dai clienti, da chi, insomma, dai nostri avventori, interpretato e restituito anche altrettanto bene. Quindi il primo gol raggiunto, ecco, con grande soddisfazione.
Io sono molto contenta. E poi adesso vi siete spostati invece appunto in un'altra sede, e io vorrei chiederti proprio di descrivercela con i tuoi occhi. Io sono qua presente, la vedo, è piena di libri, ma in una maniera, cioè le pareti sono completamente ricoperte, è stupenda questa cosa, ma voglio che tu ci racconti questo posto.
Allora, in realtà se ci fai caso, se poi la confronterai con altre librerie, ce ne sono molti meno, cioè qua c'è molti meno libri rispetto ad altri posti, ma perché il sapore di casa, cioè il sapore di un angolo di casa, abbiamo voluto che, come dire, che si mantenesse anche nel trasloco. Quindi in realtà, come vedrai bene da questa parte, abbiamo anche i post-it su una faccio un piccolo racconto, perché questa cosa è stata veramente molto carina. 6 anni fa abbiamo cominciato a partecipare a un'iniziativa che si chiama, perché c'è ancora, Io Leggo Perché, dove sono coinvolte le scuole, i ragazzi propongono dei libri da che vorrebbero essere presenti nelle loro biblioteche scolastiche, e in quella campagna chiunque, genitori ma anche semplici clienti che vogliono voglia di regalare un libro a quella che è stata magari la loro scuola d'infanzia o dei loro figli, in quell'occasione può farlo. Noi raccogliamo questi libri e poi vengono portati nelle rispettive sedi. Nelle primissime edizioni, prima del Covid, ahimè, che ha rotto un po' certe pratiche anche virtuose, chiedevamo ai ragazzi delle scuole che partecipavano a questa iniziativa, con dei post-it in mano, di intervistare i passanti e con l'unica domanda: io leggo perché, e ognuno doveva dare una risposta. Poi questa cosa la facevano anche tra di loro, ovviamente. Questi post-it inizialmente venivano messi su una piccola bacheca, perché pensavamo che fossero 2 o 3.
Questi si sono moltiplicati.
In realtà questi post-it, dopo un giorno, questa bacheca era già piena. Fai conto che durava una settimana. Per cui, nella confusione del momento, quando mi hanno chiesto dove li mettiamo, dico: ma appoggiateli, appiccicateli in vetrina. E da lì questa massa colorata, rossa, rosa, fucsia, gialla, blu, ha cominciato a espandersi, perché tutti quelli che venivano dopo il primo sabato, quindi ci sono stati altri 7 giorni, hanno fatto la stessa cosa, fin tanto che l'ultimo giorno la vetrina era completamente oscurata dai post-it, e c'erano i turisti che venivano a farsi la foto
con i post-it
alle spalle, perché era veramente molto bello. Questi, purtroppo, in parte, essendo la colla poca tenuta, qualcuno si è perso, in buona parte li ho raccolti, li ho tenuti, e durante il Covid, nei momenti in cui si poteva lavorare poco, insomma il negozio era chiuso, li ho appesi, cioè incollati in realtà sulla superficie del soffitto, e così quando uno entra vede questa macchia di colore, poi si vede, sforzandosi un pochino, le scritte, le ragioni per cui le persone leggono. È una cosa molto carina.
È molto molto, è molto, un racconto molto, un aneddoto particolare.
Sì, molto particolare, però, sì.
Beh, allora, visto che abbiamo citato questo evento, che hai detto che
si chiama Io Leggo Perché.
Io Leggo Perché.
Che coinvolge librerie e scuole, che devono aderire, ovviamente, ma molte scuole, chi se ne occupa già lo sa, e infatti è molto partecipata in tutta Italia, che si svolge a ottobre e novembre, più o meno, il periodo è sempre quello, ed è una manifestazione, devo dire, molto sentita, anche le persone si rendono conto, e l'occasione è buona perché le biblioteche delle scuole possano rinnovare i libri presenti, dove accanto ai classici, come dico io, che devono sicuramente esserci, c'è necessità che ci siano anche libri contemporanei. La biblioteca non deve essere qualcosa di estraneo dalle passioni, certo, e dall'attualità. Quindi evviva gli Stilton, va benissimo anche le graphic novel, insomma, l'importante è sostenere e alimentare il desiderio di prendere un libro in mano,
certo,
quindi con un libro adatto.
A questo punto ci avviamo più o meno verso la metà della nostra conversazione, quindi adesso ti faccio una domanda a bruciapelo, ovvero una canzone che vorresti ascoltare in questo momento, la prima che ti viene in mente.
Oh, guarda, allora l'ho ascoltata, penso in radio stamattina, e adesso ce l'ho in testa, I Will Never Know. Non mi ricordo la cantante, mm-hmm. ma è una canzone molto bella.
La troveremo.
La troverete sicuramente.
Va bene, allora adesso ci ascoltiamo, I Will Never Know, e poi ritorniamo.
A dopo.
It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Eccoci tornati nella seconda parte di conversazione con la nostra Elisabetta di Ellie's Book, per parlare della sua libreria, ma adesso, insomma, ci avviamo verso quelli che sono i consigli di lettura della libraia, che ci dirà, insomma, i libri dell'estate da farci leggere. Quindi, primo consiglio di lettura per i nostri ascoltatori.
Allora, è molto difficile poterne scegliere, quanti devo dartene? Facciamo prima.
Vediamo un po' quanti riesci a darmene. Facciamo un massimo di 4 libri.
Allora, 4 libri.
Un genere che vuoi. I tuoi libri del cuore.
Allora, anche cose non nuove.
Anche ti consiglio
cose non nuove. Allora, il primo che è un libro che sto consigliando a tutti perché è veramente molto gradevole, non è una narrativa, è una. chiamiamo una saggistica, ma una saggistica per quello che ci riguarda molto divulgativa.
Okay.
L'autore si chiama Davis Bellucci, è pubblicato da Bollati Boringhieri e il titolo è Eppure non doveva affondare, scusami, che è la storia dei grandi fallimenti nella scienza. È bello perché? Perché anzitutto è molto vario, quindi parla di diversi ambiti dove la scienza ha fallito. Quindi dalla matematica, la fisica, l'architettura, l'ingegneria, la nautica, l'aeronautica, insomma, quindi gli ambiti sono tanti. Progetti studiati a tavolino da fior fiore di, come dire, appunto, ingegneri oppure matematici, che in realtà si erano persi questi piccoli dettagli e che poi tanto piccoli non erano, perché poi hanno fatto la differenza. Il libro è estremamente godibile. Va bene per chiunque sia minimamente un po' curioso, perché il linguaggio è un linguaggio di tutti i giorni. Infatti io apprezzo tantissimo la divulgazione, che in Italia è poco apprezzata, ma in realtà è quella che fa la differenza, ad esempio, con la cultura anglosassone, dove in realtà i divulgatori sono tenuti in grande considerazione, certo, perché ti spiegano cose che altrimenti non affronteresti mai o escluderesti dal tuo interesse. In realtà poi sono molto interessanti, quindi questo è il primo consiglio.
Il nostro primo consiglio, bene, grazie mille per questo. Quindi ripetiamo il titolo e l'autore.
Eppure non doveva affondare
di
Davis Bellucci.
Grazie. Prossimo consiglio di lettura, allora.
Prossimo consiglio di lettura. Adesso mi prendi la sprovvista, perché in realtà ce li ho di sotto. Allora, e mi farò dare una mano da una collega, ovviamente.
Certo.
Chiederò a una collega di portarmi... Allora, un altro che mi viene in mente sicuramente è Santi e Bevitori.
Ok.
L'autore è Lores Osborne, è pubblicato da Adelphi. Allora, lui è un romanziere molto bravo, è di origini anglosassoni, ma vive nel sud-est asiatico. Ha scritto diversi romanzi sul sud-est asiatico, dove ha una capacità ricostruire le ambientazioni che è straordinaria. Cioè, tu leggi un libro su Shanghai e anche se non sei mai stato a Shanghai ti ha la sensazione di capire
di
che sei a Shanghai
lì.
Così vale per altri. L'unico che non è ambientato nel sud-est è ambientato in Grecia. Io quando lo lessi non ero ancora mai andata in Grecia e avevo la sensazione di essere in Grecia. È una cosa straordinaria, lui è straordinario. È pubblicato appunto da Adelphi. Questo invece in realtà non è un romanzo. Santi e Bevitori non è un romanzo.
Okay.
È una raccolta. Come dire, allora, lui è praticamente andato in giro per il Medio Oriente, no, non solo il Medio Oriente, in tutti i paesi musulmani, a capire come si possa vivere senza bere alcol. Perché evidentemente forse lui deve avere un rapporto con l'alcol abbastanza... cioè, insomma...
Abbiamo capito.
Esatto, non so, suppongo... Per cui evidentemente si stava domandando come fare laddove non è possibile, come dire, come si può vivere senza...
Un rapporto conflittuale con l'alcol.
Esatto.
Solo dire così.
Beh, con l'alcol è sempre un po' conflittuale,
esatto.
Mai amicale del tutto. E quindi, visto che io amo moltissimo questo autore, lo consiglio perché scrive veramente bene, sia questo, ma soprattutto anche se avete occasione leggete i romanzi. Ricordatevi Lawrence Osborne,
Santi e Bevitori, un viaggio alcolico in terre astemi, pubblicato da Adelphi. Questo è veramente un ottimo consiglio, secondo me, e mi piace anche il fatto che non è, come hai detto tu, non è propriamente un romanzo.
È un racconto intimo, direi, perché comunque ovviamente non è un saggio, ma è un racconto, certo, della sua esperienza di viaggio.
Una sorta di diario di viaggio.
Esattamente, sì, esatto, con questa particolarità.
Tra l'altro... ogni capitolo è, ha un alcolico diverso, cioè un drink diverso, mi sembra.
Perché mi sembra che lui sia molto, sì, esperto in questo senso.
Bene, molto,
beh,
molto interessante.
Scrittura e, come dire, alcol e bacco vanno
d'accordo.
Storicamente molto d'accordo, esatto.
Ok, quindi il terzo consiglio
è Ron Rush. un autore molto conosciuto negli Stati Uniti, in Italia si è affacciato da pochi anni in realtà. Questo è il secondo romanzo pubblicato dalla Nuova Frontiera, che si intitola Il Custode. È un romanzo molto bello che racconta la storia di amicizia tra due ragazzi dall'infanzia all'età adulta. Il protagonista, allora, dei romanzi americani, come dire, non esiste un solo romanzo americano, perché che tu se tu sei sulla costa o nelle grandi città hai una dinamica di relazione e un'ambientazione che fa tantissimo, completamente diversa da quando sei nel centro. Cioè la provincia è un mondo a parte, e questa è provincia con tutte le caratteristiche, diciamo, tradizionali che la provincia possiede: un po' di piccolezza, un po' di mediocrità, la grandiosità di chi in realtà ha uno spirito che vuole superare certe dinamiche. Ecco, lui è, devo dire, molto bravo nel raccontare invece proprio le persone. Cioè, mentre Osborne sono i luoghi principalmente, Ron Rush è molto bravo a raccontare le persone e le relazioni. Quindi questo è un altro romanzo assolutamente da consigliare.
Quindi appunto Ron Rush, Il Custode, per La Nuova Frontiera. E poi l'ultimo libro,
questo in realtà, allora, è un consiglio tra virgolette, nel senso che questo qua è nuovo anche per me. Cioè, ve lo consiglio perché lo leggerò anch'io, non perché l'abbia letto prima. E sono molto curiosa di leggere questo autore, che si chiama Bora Chang, che è una scrittrice di fantascienza che non conosco. Perché? Perché la fantascienza è un genere che pratico poco, però in realtà ho una carissima amica che invece ne è appassionata, e quindi mi ha detto che assolutamente dovevo leggere un libro di fantascienza come compito per le vacanze. Allora mi sono messa a scegliere tra i nuovi autori interessanti, e quindi ho scelto Coniglio Maledetto di Bora Chang, edito per La Tartaruga. Questa sarà una sfida per tutti coloro che vorranno farlo, anche per
me,
per tutti voi, chi vorrà leggerlo, poi ci possiamo confrontare sugli esiti.
Benissimo, allora ringrazio anche per questo ultimo consiglio, e poi torno a chiederti un paio di cose sempre sulla tua libreria, e ti chiedo eventi oppure aspirazioni future per il tuo posto.
Aspirazioni tante. Bisogna poi, sai, fare un po' il conto con le risorse che si hanno, con le difficoltà dei luoghi. Però devo dire che ci sono dei buoni spiragli, ci sono delle buone possibilità che dovremo sondare, approfondire, insomma, con un bel progetto. Però una cosa vi invito a fare, a iscrivervi alla newsletter, che abbiamo una newsletter tenuta molto bene, devo dire, da Benedetta, in cui troverete tutti i consigli di lettura, compresi anche quelli che vi ho menzionato, e anche quelli precedenti di tutto l'anno, insomma, perché c'è una newsletter ogni mese con i nostri, si chiama spuntini la newsletter, perché proprio gioca col fatto che in realtà le nostre sono degli spunti letterari, esatto, per riempire la vostra giornata o i vostri momenti di relax. Quindi iscrivendosi alla newsletter troverete tutte le informazioni relative appunto alle suggerimenti di lettura e anche alle iniziative che facciamo. Non sono tantissime, abbiamo sicuramente il Club del Libro, che si ritrova tutti i mesi per discutere la lettura dopo aver letto appunto un libro. È un club di lettori e non di letterati, lo dico subito per chi avesse voglia di iscriversi, non è un corso di letteratura, non ci sono docenti, è solamente il gusto e l'opinione di un lettore, insomma. Quindi il prossimo libro con cui ci troveremo, il prossimo appuntamento non l'abbiamo ancora fissato, ma il libro invece sì, ed è Fanny Stevenson, edito da non mi ricordo adesso l'editore, me lo faccio suggerire dalla regia, di Alexandra Lapierre.
Che
è un libro meraviglioso,
ecco, benissimo.
E ci troveremo a settembre con la storia appunto della mamma del grande Stevenson, l'autore che tutti quanti conosciamo. Questo è un appuntamento, gli altri, va adesso il calendario andrà costituito a breve, nel corso tra giugno e luglio creeremo il calendario delle iniziative, e comunque appunto lo troverete sempre poi nella newsletter oppure appeso sulle locandine che mettiamo in vetrina di volta in volta.
Benissimo, un sito web a cui fare riferimento che possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Certo, è www.ellisbook.it. Abbiamo anche una pagina Facebook, una pagina Instagram, forse meglio che Facebook. E Facebook lo usano quelle della mia età, ormai ho capito che Facebook è per...
Ma noi li diciamo tutti e due.
Però Instagram è quello più utilizzato per chi usa i social, quindi c'è Instagram, c'è Facebook, c'è la newsletter, insomma.
Ci sono un bel po' di contatti. Bene, io ringrazio Elisabetta.
Ringrazio te per questa opportunità e per lo spazio che ci hai dedicato.
Grazie mille e alla prossima.
A presto.
Che mi proteggi nei giorni migliori e ti nascondi dietro i cieli bianchi, da lì vedi tutti i miei errori, gli inseguimenti, i muri dei pianti. Tu credevi solo ai batticuore, agli addi con i festeggiamenti, dall'alto dei cieli ti lasciano fuori, nel viaggio hai perso tutti i documenti. Qui va tutto bene, il cielo, la terra, le città sempre rumorose. Qui va tutto bene, l'amore, la guerra, le macchine esplose, le solite cose. Le notti luminose. Ti avvicini al sole con i tuoi voli, eviti gli scontri sui tornanti. Dei capelli cambiavi colori, io cambiavo mille appartamenti. Tu che riaccendi gli occhi spenti e rincuori i corridori stanchi, mi vedi costruire labirinti, da lì ogni tanto sento che canti. Qui va tutto bene, il cielo, la terra, le strade ancora pericolose. Qui va tutto bene, l'amore, la guerra, le solite cose, le notti luminose. Il sole sulle case, le stelle sugli hotel, sui palazzi in costruzione, mi parlano di te. Mi parlano di canti che scatenano tempeste, l'attrazione terrestre, l'attrazione celeste. Cosa cambierà? Cosa lascerà una traccia? Cosa resterà? Cosa ci siamo scritti in faccia? Il cielo, la terra, le città sempre silenziose, l'amore, la guerra, le macchine esplose, le solite cose, le notti luminose. I'm stuck forever by the glue. Oh, and you.